talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that maybe. Let's talk about sex.
Professor Bini, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto qui nell'antro della
Sibilla Cumana.
Sì, sì, sono, per me è ancora notte, ma comunque sono.
Allora, il professore, stanotte, che è sempre competitivo, suo malgrado, sì. Cioè, da dove puoi tornare per far bella figura a cena? Da Londra? Da New York? Da Parigi?
Ma no,
banale.
Da New Orleans.
New Orleans.
Sì, sono tornato stanotte.
Ha sentito un po' di jazz?
Non ho avuto neanche un istante senza musica, quindi adesso odio qualsiasi cosa si muova, balla. Ero anche in un albergo tipico, scelto anche un albergo tipico, dove suonavano tutta la notte, sotto Halloween, il martedì, per le strade suonavano, nei bagni suonavano.
Ha mangiato cajun?
Cajun sarebbe.
Sì, sarebbe cajun, perché arriva dal creolo francese.
Ho mangiato le touffle, Le touffle.
Voglio sapere che è.
Le touffle sono dei gamberi tuffati, touffle vuol dire tuffati dentro in questo brodaglia, così via.
Un po' densina. Che ricorda un po' la mocheca brasiliana, come
la mochetta brasiliana.
Brasiliana.
Poi ho mangiato il gombo.
Il gombo è
due piatti, viene gombo. Dal francese gombu, perché in italiano sarebbe ocra, a proposito di colori, ocra. Ocra è questa pianta dell'Africa che fa questi frutti verdi abbastanza
molto in voga adesso, l'ocra.
Nei
supermercati di Milano.
Esattamente, l'ocra. Certo. E questo è il gombù, e quindi è una zuppa a base di ocra.
E l'altro che aveva detto prima, il camouflage, no?
Il touffle. Poi ho mangiato i po' boy, che sono
dei ragazzi su cavallo.
Boy band coreano. I po' boy,
po' vuol dire poor, viene da poor, la versione di poor boy. Sono quelli che gli davano i panini, la mamma, al povero ragazzo che andava a fare il lavoro e così via. Quindi sono questi panini con il roast beef in genere, poi sono modificati.
Beh, cucina creola, no?
Creola e cajun, che non è la stessa cosa, la creola e la cajun, eh?
No,
è cajun, ecco la parola lì, cosa
scritto
vuol dire
cajun?
Cajun, i cajun vuol dire, vengono dall'Accadia. L'Accadia è una zona del Canada verso l'Atlantico, e furono cacciati dagli inglesi e si rifugiarono a sud. Ovviamente erano di origine francese e così via, e si mischiarono con la popolazione locale, e quindi fanno una cucina cajun, si chiama.
Sì.
Poi invece i creoli sono quelli dell'immigrazione successiva, quelli francesi e che sono.
Beh. Possiamo dire che New Orleans è in assoluto la città più meticcia, credo, sulla faccia della terra. Cioè,
e anche con una ancora differenziazione di classe che ti dà l'idea dello schiavismo antico. Cioè, nel senso che i lavori più umili, i lavori più faticosi sono ancora fatti da
quello succede
dalla popolazione
più o meno
nera.
In tutti gli Stati Uniti, a dispetto
però
del
lì si vede ancora di più,
ancora di più
e così via. Perché mi è molto colpito la. Poi ci sono queste bellissime cameriere che sembrano, non so come dire, Josephine Baker,
no?
Con questi capelli leccati, corti, col ricciolo davanti, molto. Veramente
a me era piaciuta un sacco. Io c'ero stato 3 giorni molti anni fa e mi aveva proprio folgorato. È una città che sembra di stare proprio in un altro tempo ancora, no?
Sì,
cioè sono quelle città che fanno fatica a diventare moderne, ma la bellezza è questa, certo. Cioè sembrano veramente sospese.
Senta,
nel tempo.
Professore, l'umidità 150,
ma no, neanche tanto, no? Anche il tempo è stato bello, quindi no, nel complesso no.
Peccato quel jazz che la seguiva un po' come
come il regista che mi seguiva quando vado a cercare funghi,
un po' come Ben Stiller con i mariachi in quel film.
Ma voi pensate che io non vi abbia portato un regalo? Ma certo, vi ho portato un regalo, uno per ognuno di voi.
No,
davvero?
Tipicamente da New York.
No, perché dovete sapere che poi i regali di Bini hanno sempre un significato. Quindi adesso mi chiami il mio analista un attimo.
No, adesso questo
di
lo
capire,
do direttamente. Questo è per Tony. Questo è per Tony perché.
Sì.
Sì, avendo i dottori indagato profondamente in tutte le parti accessibili del suo corpo e così via, gli ho preso una piccola bambola voodoo a forma di medico nella quale lei può infilare gli spilloni quando loro faranno una cosa.
Meraviglia.
Ma è veramente un e una bambolina voodoo, veramente c'è scritto voodoo,
esatta.
E sotto good doctor.
Il good doctor, però lei può infilargli gli tutte le volte che loro le infilano tubi,
bellissimo,
e così via.
Bellissimo, bellissimo.
Questo è per lui.
Ma è stupendo.
Ma ho preso una cosa anche per lei.
La faccio vedere anche in video.
Lei invece è un po' più sacrilega, perché lei è un po' più sacrilego e così via. E le ho regalato, fa così, da bere. Può darsi, lei che parlava prima di bere certe cose, potrebbe essere che lei... Noi sappiamo che lei, insomma, pende un po', lo sappiamo tutti, no?
Pende un po'.
Beh, diciamo che...
Allora, questa è una cosa votiva, una cosa sacrilega votiva, tipica da Mardi Gras per lei.
Che merda, c'è il monaco che ha botte che gli esce...
No, una cosa ancora più...
Allora, un po'.
Io ho già paura dal
colore. È una la candela di Gwyneth Paltrow.
No,
la desideravo tanto.
Sì, esattamente, per profumarsi la vagina. Sì,
è stata benissimo, tra l'altro.
No, è un lumino. Al profumo di vagina, non per
che cos'è? Noi sappiamo che lei.
Io amo Harry Styles.
È per quello.
È la candela di Santo Harry Styles. Io ho dichiarato che se faccio il grande salto della quaglia, il primo è Harry Styles, irresistibilmente bello.
Ti sta comunicando che sei pronto.
Esattamente.
Tanto poi, inequivocabile forma...
Rosina, anche il colore della cosa, tutta una cosa così.
Va bene, grazie mille.
Questi
grazie,
sono i vostri regali per voi.
Grazie, sul comodino.
Grazie.
Però non andavo lì a fare questa cosa, andavo perché c'era il congresso americano. Tra il quale vorrei portare a casa due o tre cose che potrebbero servire anche per la nostra vita. La prima cosa, moltissime relazioni americane erano sulla Dobbs verso Jackson, cioè per la nuova legge sull'aborto della Corte Suprema. Voi sapete che negli Stati Uniti funziona che la Corte Suprema è fatta da 7 giudici che sono in carica per tutta la vita e che hanno nomina presidenziale. Durante il periodo Trump ha sostituito ben due giudici, quindi in questo momento la maggioranza dei giudici è molto più conservatore di quanto non fosse prima.
Secondo qualcuno questo è un allarme, no? Grosso.
Ma tanto che hanno revocato la Roe verso Wade, che era la legge federale sull'autorizzazione all'aborto. Quindi la Dobbs verso Jackson è la nuova legge che non dice che è un diritto abortire negli Stati Uniti, non è più così, non è più un diritto. Il che comporta che negli Stati Uniti sono preoccupatissimi di questa cosa, del fatto che se tu hai un bambino con un problema, con una cosa, non puoi più abortire. Le vasectomie sono aumentate del 70%, perché i maschi, pur di non avere la moglie gravida che poi non può abortire, devono mantenere il figlio, vanno alla base
certo.
E così via. E nel mio campo, nel mio settore, che è il settore della riproduzione assistita, tutti vogliono fare la diagnostica preimpianto, cioè vogliono sapere prima di mettere l'embrione se l'embrione è normale oppure no. Di come una cosa decisa da una Corte Suprema
abbia un effetto domino
così.
Beh, mi riallaccio, quello che è successo in Polonia è interessante. In Polonia hanno vinto le elezioni, diciamo, i moderati. Credo che una delle ragioni, ho letto da qualche parte, era che gli altri, quelli più a destra, anche lì
proponevano restrizioni
sull'aborto, e pare che ciò che in qualche modo gli ha fatto fare quello scatto nelle urne sia stato proprio quella faccenda lì.
Che poi ne parliamo dopo, questo, perché, però questo è stato un tema dominante di questo congresso per gli americani. Cioè,
gli americani che scappino in Canada per avere lì l'assistenza.
Poi ne parliamo, insomma.
Vabbè,
poi c'è un'altra
tra
cosa.
Poco.
Ed era solo l'inizio, altro che...
Altro staccato che...
Le faccio fare una parente, sì. Dottor Bini, però la storia che racconta il modo in cui lei si è rimpossessato del suo telefono merita dell'aneddotica.
No, ma l'aneddotica è questa, che io più di un mese fa, andando a cercare funghi, ho perso un telefono in un bosco delle valli.
Rivediamo al rallentatore il momento in cui il professor Bini, mentre cerca funghi, perde il telefono.
Metti il nome di un fungo latino che giova.
Fungus precocis falloide.
Amanita falloide.
Falloide. Non voglio correggerla sempre. Falloide.
Perdo
il telefono
nel
bosco. Il telefono. In realtà, perché avevo dei microfoni in tasca, quindi non mi stava, l'ho perso. Ho cercato in tutti i modi di ritrovarlo, non l'ho trovato. Il telefono era completamente carico. Per giorni e giorni l'ho fatto squillare nel bosco e nessuno l'ha mai trovato. Però in quella valle...
Alcune marmotte hanno tentato di rispondere.
Neanche i funghi hanno risposto.
In quelle valli lì, sì. Tanto che poi a un certo punto qualcuno addirittura mi chiamava sul nuovo telefono, perché il numero era diventato quando... Certo. Pensando che fosse... che fosse il mio, okay. Invece io rispondevo, ma ormai nel telefono avevo comprato uno nuovo. E poi per giorni e giorni ha suonato nel bosco e nessuno l'ha trovato. Però nella valle si è sparsa questa voce, di valle in valle.
E qui diventa interessante.
Vi faccio capire quanto è potente il professor Bini.
No, però è anche una grande storia di, come posso dire,
di solidarietà.
C'erano i carabinieri, tipo quando cercano i rapiti in fila che camminavano alla ricerca.
E quindi però è interessante come poi...
A un certo punto una persona l'ha ritrovato,
sì?
E sapendo che io avevo perso il telefono e così via...
Il telefono di Bini!
Da valle in valle, è stato risuonato e così via, e me l'hanno riportato stamattina.
Cioè è arrivato a una paziente che glielo ha portato a Milano, mi guarda.
Detto tra noi, ha 12 telefoni, perché tutti i telefoni persi in zona gliel'hanno portati tutti.
Diciamo così, il vero problema è che molto spesso quando trovano il mio telefono che è ancora carico, con tutte quelle foto di Penny Store, molta gente ha degli infarti e quindi non possono riportare. Trovano il telefono con attorno il...
Professore, lei dovrebbe avere un telefono che si autodistrugge in quel caso.
Un problema serio.
Ma adesso devi trasferire tutti i dati da uno all'altro.
Tanto la rubrica mi è piaciuto molto sfoltirla, diciamo così, mi è piaciuto molto, quindi non trasferisco
niente.
Pensate
che noi lo chiamiamo, non ci risponde perché non riconosce i nostri nomi.
A me ieri mi ha risposto: Palonto? Palonto? Maurizio, ma che si sente che sei tu? Palonto no?
Quindi qualcuno...
Dottore non c'è oggi.
Quindi qualcuno in questi giorni ogni tanto lo chiamava per dire: pronto? E lei rispondeva: restituisca il telefonino al professor Bini. No, è successo.
È
mio, è quello
che...
nuovo, la ringrazio.
E vede che roba che mi succedono sempre.
Vabbè.
Così. Beh, torniamo a noi.
Sì.
Allora, di questa cosa del congresso, questa cosa è stata una delle cose più importanti. Poi io naturalmente vado
di
sempre al congresso americano, perché loro sono veramente in un altro mondo. Cioè, la bellezza è che io sembro Spock sull'Enterprise.
Cioè, invece di essere avanti...
No, loro hanno una medicina talmente diversa dalla nostra, contrattualistica, dove tu vai in contratto col tuo medico e lo Stato non interviene così tanto. Per
quindi sono accordi personali.
Tutti i casi che loro hanno presentavano e che ci mettevano 50 ore, un esempio, hanno avuto un caso di una surrogata che aveva un bambino con la spina bifida in utero, cioè un bambino con una malformazione di diversa gravità.
Lo aspetti.
Surrogata vuol dire
sì.
Una coppia americana,
certo.
Maschio e femmina, la donna era stata operata all'utero, non poteva avere figli, ha fatto ci sono 7 stati negli Stati Uniti in cui la surrogacy, che da noi sta diventando reato universale, e invece è consentito
innestare l'ovulo,
mettere l'embrione in un'altra donna, ma negli Stati Uniti si firma un contratto per cui
sì.
Questo figlio è di chi l'ha ordinato, diciamo così,
non di chi l'ha partorito,
mentre in Italia il contratto non varrebbe niente perché il figlio viene attribuito solo a chi l'ha partorito e
certo.
Così via. E quindi questa donna ha avuto un bambino con una malformazione
piuttosto importante
di gravità da valutare.
Ah.
E lei ha deciso di interrompere la gravidanza, che è un caso anomalissimo. Cioè, i veri problemi che sorgono nella surrogacy è quando il bambino ha una malformazione e la surrogacy non vuole abortire, perché poi il figlio nasce ed è comunque dei genitori. Intended parents. In questo caso lei, che non avrebbe comunque avuto questo figlio, quindi non sarebbe stato suo il problema della cosa particolare, lei invece ha deciso di interrompere. E quindi loro discutevano qual è il motivo che la spinge, forse ha paura del cesareo, non vuole fare il cesareo, forse ha paura...
La signora che portava in grembo il bimbo ha deciso di interrompere, non
certo.
I proprietari dell'embrione.
L'anomalia sta lì.
Ah, ok.
E loro hanno discusso per giorni su questo problema. Poi chiedono a me, dice: a me, vietato. Una persona vietata la surrogacy, risolto tutto il problema della situazione. Dove una serie di limitazioni che noi abbiamo invece ci risolvono un sacco di problemi di carattere etico e
giuridico
e, giuridico, certo, giuridico, certo. E così via. Perché da noi il 99% delle cose che loro facevano era per me vietata, quindi non potevo farla.
Quindi meglio da noi, dici?
Diciamo una cosa intermedia,
okay,
una cosa intermedia
mezzo,
fra
okay.
Il divieto
dov'è,
e...
Dov'è intermedio? Quindi, in Bosnia? Che ne so?
In Italia come avreste fatto?
Non è vietato. Allora io non posso cito
quindi
il
è passato una settimana a dire forbidden.
Sì, forbidden. No, devo dire, il paese dove mi piace la legislazione in questo momento, su questo settore, è Israele.
Stavo per dire Israele perché sapevo che loro sono molto bravi in questo.
Ne parliamo tra poco.
Va bene. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex.
C'è un ascoltatore che ci ha detto una cosa veramente carina: non ditelo a chi vende la pubblicità da voi, ma oggi ho la fortuna, ogni volta che devo fermarmi parte la pubblicità, quindi esco, consegno, rientro e finisce la pubblicità. È sincronizzato.
Quindi si sta perdendo i messaggi dei nostri inserzionisti. Non va mica bene, eh?
Si è sincronizzato.
Non va mica bene.
Va bene, ritorniamo a 105 Friends bene. Con il professor Bini.
Adesso dico solo una sola ultima cosa sull'aborto, sì, poi parlo degli altri argomenti che ho sentito oggi. Che è solo questa: in America sapete che c'è questa grossa diatriba tra i pro-choice e i pro-life, ma non ha senso, cioè nel senso che per poter scegliere devi essere vivo, quindi è chiaro che se tu fai una differenziazione fra i pro-choice e i pro-life vincono ovviamente i pro-life, cioè nessuna persona normale potrebbe scegliere un pro-choice che viene dopo il fatto di essere
vivo. Vuole spiegare rapidamente la differenza tra i pro-choice e pro-choice
vuol dire che la donna, il corpo è suo, no?
Sì.
Il corpo è suo. Per esempio, in quel caso della surrogata che voleva interrompere e così via, la maggior parte degli americani si è schierata sul fatto che il corpo è della donna, donna decide lei. Non è che
invece i pro-life trovano che la vita dell'embrione sia
più talmente importante che quindi sono quelli. Però la vera differenziazione di persone serie è fra i pro-life idealisti e i pro-life realisti, cioè questa è la vera differenziazione, cioè tutti devono essere pro-life, poi ci sono le persone che magari lavorano nel settore che capiscono che in certi momenti la riduzione del danno, cioè il fatto che non muoia la madre, non muoia anche il figlio, ti deve comportare una scelta dolorosa che è quella di ridurre il danno, ma senza svalutare minimamente e in alcun modo il valore della vita, perché secondo me questo... Vabbè, torniamo a noi. Secondo argomento del congresso che mi ha interessato molto. Stanno sviluppando un nuovo tipo di contraccettivo.
Sì.
Un contraccettivo totalmente diverso, utilizzando un ormone...
Il profilattico spray che avevo inventato
voi. No, invece, no. Che lo stanno già usando negli Stati Uniti per sterilizzare i gatti randagi. Ma fra poco avremo le sperimentazioni anche sulla specie umana, perché ha una caratteristica molto particolare. Cioè, ti fa ovulare normalmente, cioè la donna non ha più problemi con ormoni, senza ormoni, così via, di un uovo che è talmente brutto che non feconda. Cioè, quindi vengono...
Cioè, fa l'opposto delle cure che lei fa per far rimanere incinta.
E non è un po' pericoloso? Se poi rimane fecondato...
Però sui gatti hanno il 100% di sicurezza. Cioè, i gatti randagi con questa medicina non si riproducono, pur ovulando normalmente. Cioè, nel senso che l'uovo è talmente brutto che non feconda.
E questo...
Ma lasciando gli andamenti ormonali di come quindi, se la donna non facesse...
Nella catena questo è meglio. Arriva un po' dopo.
Sì,
diciamo, no?
Allora,
è meglio perché...
Allora, molte delle obiezioni contro la contraccezione ormonale stanno nella profonda antifisiologia del femminile, cioè che che è depressa perché non c'ha più le variazioni del...
Anche se lei, ricordo male, una volta ci ha detto che in qualche modo la pillola è come se ristabilisse una naturalezza.
Allora, se la donna ha le mestruazioni, no, diciamo così.
Non c'è detto una roba simile?
Sì, nel senso che normalmente, in stato normale, una donna come sarebbe? Faccio l'uovo, rimango incinta, per 9 mesi non faccio l'uovo, allatto per 1 anno non faccio l'uovo, faccio un uovo, rimango incinta, per 9 mesi non faccio l'uovo.
Quindi
per...
fa un uovo.
Una donna in stato brado.
Diciamo, 20.000 anni fa succedeva così.
Sì, ma in alcune zone del pianeta ancora succede così. Una donna nella sua vita ovula 50 volte, 30 volte. Con la diminuzione della natalità, con il controllo delle nascite, una donna che non fa figli e che non prende la pillola ovula 450 volte durante la sua vita, perché ovula per 30 anni 13 volte all'anno, che non è normale. Cioè, non è previsto che fosse così. Questo spiega l'incremento anche di alcune patologie ginecologiche come il tumore ovarico, perché per 450 volte si spacca l'ovaio e deve continuare a ricostruirsi e così via. Se tu prendi la pillola e non ovuli di nuovo, in teoria, perché la pillola funziona come una piccola gravidanza, no? Sì, non ti fa rimanere incinta perché ti dice già che
è meglio.
Ti torna più sulla fisiologia della donna, cioè fa un doppio...
Paradosso, no? Perché è un paradosso. La chimica quasi... ristabilisce una...
L'altro esempio è quello della menopausa, no? Le donne vanno in menopausa e uno gli dice gli do la terapia sostitutiva per andare avanti, no, è naturale, no, ma non è naturale essere vivi senza ormoni, cioè la natura non ha previsto che noi vivessimo fino a 90 anni.
È come la roba dell'occhio che a 50 anni è già da buttare via, no?
Dovevi, noi siamo l'unico animale insieme alla balena che va in menopausa, l'unico. Tutti gli altri sono fertili fino al giorno che muoiono. Alla natura, che tenere in piedi una persona che non può riprodursi
è inutile, è antinaturale.
Sì, antinaturale.
Certo, cioè,
quindi non è chiaro di rimanere vivi senza ormoni. Quindi quando tu prendi gli ormoni, torni alla naturalità. Certo. Non è che stai facendo una cosa chimica e così via.
Invece però, questi peggiorano le uova, tornando...
Sì, nel senso, allora, però è chiaro che una persona che non vuole prendere gli ormoni, che poi hanno problemi di coagulazione, hanno problemi di tanti tipi, insomma, e comunque gli modifica il suo essere naturale, allora con questo tipo di contraccezione che stanno sviluppando, questo non succede più, perché la donna fa l'uovo normalmente.
Ma lo fa brutto,
tanto brutto che non fertilizza e quindi lei non rimane incinta per questa via. Questa è una nuova corrente di studio, forse è la più moderna che ho sentito durante tutto il congresso, che potrebbe portare degli sviluppi in futuro.
Quindi i problemi di matematica cambieranno, non sarà più il contadino, ma sarà una donna fa 7 uova, 4 sono brutte, quante sono le uova che rimangono belle?
Beh, però adesso ho letto recentemente uno studio sulla pillola fatta da Pincus nel 57 su Porto Rico, e c'erano questi grandi palazzi delle povere donne urbanizzate in genere di colore sui quali hanno fatto studio della pillola, e li chiamavano gabbie di donne ovulanti, cioè come proprio
gabbie
di donne ovulanti
che erano è un po' battiato,
per dire che anche lì nella sperimentazione di queste cose c'è stata una forma, certo, di razzismo indiretto,
mica da ridere.
Tra poco il gran finale,
abbiamo un sacco di domande ragazzi per il professor Bini, quindi non le possono essere considerate ovipare. Sì. Ma con la spirale che ho, una specie di ciclo una volta all'anno?
No, spirale? Dipende che spirale usa, se ha una spirale al rame o all'oro o al platino, ci sono spirali di tutti i livelli, no, perché non ha interferenza con l'ovulazione, quindi messo regolarmente. Se invece ha le spirali al progesterone, che sono
quindi come se fosse
tendenzialmente, qualche volta mandano in amenorrea, cioè mandano senza mancanza di mestruazione del tutto.
Sì, perché poi noi tralasciamo sempre le domande un po' mediche, ce ne sono tante, perché facciamo. Lei fa più filosofia, sociologia, psicologia applicata al sesso, però ci sono anche tante domande proprio sul pratico.
È una cosa che faccio sempre quando frequenti i pazzi.
Certo.
Sì, sì, sì. Lo so che a causa di un tumore al seno sto facendo una cura ormonale che mi ha fatto mandato in menopausa.
Sì, mi ha di fatto mandato in menopausa. Sì.
Certo. Ho gli ormoni di fatto azzerati, avrò conseguenze, Irene?
No, non avrà conseguenze, diciamo che la terapia non si fa per tutta la vita, è una buona cosa, deve vederla positivamente, vuol dire che ha un tumore sensibile agli ormoni, che vuol dire un tumore a basso grado. Quindi il fatto che una donna utilizzi una terapia ormonale dopo una mastectomia o una terapia per un tumore mammario deve viverla benissimo, vuol dire ho pescato bene nel mazzo, perché è un tumore che può regredire anche con la terapia.
Un'altra amica, Sonia, non diciamo le marche, dice che però le hanno cambiato la pillola e i trigliceridi sono balzati a 4,60. Può essere che sia per quello?
Può essere, specialmente per il progestinico. Cioè le pillole si distinguono in questa cosa, che se ne sono circa 36 in Italia di marche, di modelli, che non sono tutti uguali, tutte le prendono. Contengono due sostanze, un estrogeno e un progestinico. L'estrogeno è quasi sempre lo stesso e varia la quantità. Il progestinico invece è diverso da pillola a pillola e cambia l'effetto. Ce ne sono alcuni che hanno messo il metabolismo dei lipidi, alcuni fanno trattenere poca acqua per non ingrassare, alcune fanno migliorare la pelle, alcune non fanno cadere. Cioè il progestinico cambia la caratteristica della pillola, mentre l'estrogeno è solo sulla forza. Per esempio abbiamo soggetti che non mestruano dopo la pillola e quindi bisogna alzargli la pillola per farli mestruare. Sto parlando a qualcuno. Va bene, detto ciò.
Messaggio in codice per qualcuno che conosciamo.
Ultimo, ma uovo brutto che vuol dire?
Uovo brutto vuol dire...
Cioè piccolo?
No. Allora esempio, è una cosa interessante, un po' complicata, ma ve la spiego. L'uovo, le donne fanno le uova quando sono a 7 settimane di gravidanza nella pancia della loro madre, una volta solo nella vita. Li fanno prima di nascere. A 7 settimane, quindi
non si sono ancora formati.
L'embrione a 7 settimane di gravidanza nella pancia di tua madre, la donna fa le uova, le fa una volta sola, quella volta lì.
Il maschio no.
Il maschio ogni 3 mesi fa gli spermatozoi tutta la vita.
Sì, ma no, a 7 mesi
ci sono le cellule germinali, ma poi il maschio continuerà a fare spermatozoi ogni 3 mesi, ogni 3 mesi. Invece la donna non le fa più, le fate solo quella volta lì.
Fa vuol dire che si forma.
Si formano, ma non ne produce altre, sono quelle lì. Il che vuol dire che una donna di 40 anni ha delle uova di 41 anni.
40 anni più,
più l'anno della gestazione, certo, della madre. L'anno...
Ecco perché bisogna in teoria come
fare i figli prima,
molto presto,
il che da un lato è una brutta notizia che le tue uova hanno un anno in più di te, dall'altro una bella notizia che puoi dare la colpa a tua madre se qualcosa non va, no? Perché è successo qualcosa durante la gravidanza che ti ha determinato, certo, poche uova e così via. Ma queste uova sono lì ferme, ferme, perché sennò partirebbe l'ovulazione da bambina, da... Le tengono ferme, ne fanno partire un po' ogni mese, ne fanno partire un po' ogni mese. Per stare ferme, le uova non hanno energia. L'energia gliela danno le cellule attorno, perché in modo tale che l'uovo sta fermo, perché non avendo energia non può andare. Ma per farlo sopravvivere è come se le cellule attorno gli facessero un'iniezione di ricostituente per tenerlo vivo. Questo contraccettivo funziona facendo ammalare le cellule attorno all'uovo, okay, attorno all'uovo, attorno all'uovo.
Non quindi ha più gli aiutanti.
Gli aiutanti,
diciamo,
cioè lavora sugli aiutanti. Okay. Gli dice, quindi questi qua non hanno le iniezioni di ricostituente per l'uovo.
Quindi arrivano un po' fiacchi.
Quindi l'uovo arriva fiacco perché non ha, quando deve funzionare, sì, questa è l'idea del contraccettivo.
In una persona che non prende quella cosa funziona allo stesso modo, le uova sono brutte perché non
ricevono una quantità di energia dalle cellule che stanno attorno all'uovo, okay, attorno all'uovo, perché l'uovo, la natura è stata molto...
Si è scatenato l'inferno delle domande.
Lo so, basta, fermiamoci.
E guarda la coincidenza, sennò... Beppe da Milano scrive, una domanda per il dottor Bini, non c'entra nulla con la puntata di oggi, prima o poi farà una puntata sulla condizione XXY o Klinefelter?
Ne abbiamo appena parlato.
Ne abbiamo appena parlato fuori onda.
Fuori, sì, onda.
Ma che ci sono i microfoni?
Del supermaschio, com'è che si chiama?
No, questo è Klinefelter.
Ci sono i microfoni, quindi quando prima ho fatto...
Sei, sì, carino, eh? Ci hanno già visti? Sei bella, eh?
Sì, Blue Estoril. Ci vediamo su Twitch, sì, la notizia.
Gian Burrascato?
Gian Burrascato. No, ne abbiamo parlato prima. Sì, è una cosa magari carina da cui parlare. Cioè, sì, queste si chiamano anomalie dei cromosomi sessuali.
Sì.
Noi abbiamo 23 coppie di cromosomi, 22 si chiamano omologhi e 2 sono sessuali, no? La X e la Y. E ci sono anomalie genetiche di cromosomi sessuali. Una è la Klinefelter, come quella lì, che è, adesso richiedo, non parlo adesso perché ci vorrebbe tanto di cui discutere.
Ma un giorno ne parleremo.
Magari anche la volta prossima.
Complimenti Tony e Rossi, il professor Bini è uno spettacolo.
Certo.
La sua rubrica è favolosa, complimenti. Allora, spargete il verbo, in questo programma c'è del contenuto, non è che c'è del cazzeggio.
Voleva aggiungere qualcosa, dottore? Perché
no, è l'ultima cosa, però ne parliamo, sì, anche questa la volta prossima.
Faccio un coming up.
Il terzo argomento di cui volevo parlare è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella riproduzione. C'erano ben 59 relazioni su questo argomento.
Interessantissimo.
È interessante perché ha un sacco di sfumature, di problemi, di cose di notevole importanza.
Ne parleremo tra due venerdì.
Solo due venerdì. Un esempio solo è, per esempio, c'è questa macchina che decide lei quale embrione trasferire, ed è stata presentata una relazione di quando il biologo senior, il più grande intelligente esperto dei biologi del laboratorio, voleva trasferire l'embrione 4 e l'intelligenza artificiale voleva trasferire l'embrione 2.
E quindi?
Solo che l'intelligenza artificiale non ha detto discutiamone. Ecco, la donna non è rimasta incinta, col 2, mentre magari sarebbe rimasta incinta col 4. Quindi ha chiesto, ha fatto causa, risarcimento e così via, ma il problema è che l'intelligenza artificiale non è che può essere presa.
L'ha fatta
quello che voleva quell'altro, che voleva quell'altro, no? Cioè, per dirle come l'intelligenza artificiale crea problemi, ne risolve, ne fa e così via. Ma ne parliamo magari, abbiamo un sacco di roba di cui parlare.
Si può denunciare l'intelligenza, si può far causa all'intelligenza artificiale.
Grazie, professor Bini.
A voi. Grazie. Buona giornata, arrivederci. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex.